cultura che non ti aspetti.
Buonasera a tutti da Sergio De Laurentiis, sono le 17, passate da pochi secondi. Prima puntata di K di questa settimana, 16 febbraio. Di cosa parliamo oggi? Parliamo di cinema, sicuramente perché abbiamo qualcosa da dire sulla Berlinale che si è aperta qualche giorno fa. Lo faremo con il nostro inviato Alessandro Bertoglio a Berlino, appunto. Poi parleremo anche di una bella iniziativa, mi permetto di definirla così, sulla memoria, sull'archivio, insomma, delle immagini che la RSI ha raccolto nel corso di tutti questi anni e che ha girato appunto la nostra regione in queste settimane. Sta arrivando appunto alla conclusione questa iniziativa, ne parleremo con Rino Scarcelli, uno degli ideatori di questa iniziativa. Poi uno degli appuntamenti a questo punto più attesi da qualche tempo a questa parte, non abbiamo nessuna vergogna a tirare fuori dai nostri cassetti delle cose che forse sarebbe stato meglio lasciare nei cassetti. Comunque lo faremo oggi con Stefano Knuchel e ve l'assicuro, ci sarà da divertirsi un bel po'. Poi parleremo di Stati Uniti e no, non parleremo di lui, ma parleremo di lei, di Melania, e vedremo anche perché. Infine poi c'è anche l'appuntamento con Cappa e Spalla, e in questo caso c'è un interessante elaborazione sulla questione del derby Italia-Svizzera. Lo vedremo con Tommaso Soldini. Well, if you're looking for purpose in the current circus, if you're seeking respect and attention, if you're in need of a gig that'll make you feel big, come with me and put some folks in detention. Just last week was kind of tough, I put a kid in cuffs, I zip-tied a lady to a van. We can sneak around town hunting working folks down, I hear they got a great benefit plan. Join ICE, boy ain't it nice, join ICE, take my advice. If you're lacking control and authority, come with me and hunt down minorities. Join ICE. Well, I failed the academy, the cops weren't having me, the army didn't sound that fun, so I found me a paramilitary operation that was keen to hand me a gun. I got picked on in school, I never felt that cool. There's a hole in my soul that just rages. All the ladies turned me down and I felt like a clown. But will you look at me now? I'm putting folks in cages. At ICE, for respect and power, join ICE, I hear they got great hours. There's a sign-on bonus of 50 grand. They're in need of you needing to feel like a man. Join ICE. Look at them go. In the current circus, if you're seeking respect and attention, if you're in need of a gig that'll make you feel big, come with me and put some folks in detention. See, I failed the academy, the cops weren't having me, the army didn't sound that fun, so I found me a paramilitary operation that was keen to hand me a gun. Join ICE, boy ain't it nice, join ICE, take my advice. If you're lacking control and authority, come with me and hunt down minorities. Join ICE. Il pezzo che abbiamo appena ascoltato, ecco, diciamo che è molto molto di attualità, perché stiamo parlando proprio di Jesse Wales, che ha scritto in tempo reale una delle tante canzoni su quello che sta succedendo negli Stati Uniti a proposito delle azioni degli uomini dell'ICE. Allora, fra pochissimo, ve lo giuro, sentiremo Alessandro Bertolli. Abbiamo un piccolo problema tecnico. Adesso ascoltiamo Michel Portal, The Talking Bag, e anche lì c'è un motivo per cui lo ascoltiamo. Michel Portal ci ha lasciato proprio pochi giorni fa, all'età di 90 anni, quindi lo ascoltiamo con questa The Talking Bag.
In Mouse lei interpreta...
Ricordiamo ancora la figura di Michel Portal con questa The Talking Bag. Ci ha lasciato all'età di 90 anni questo ottimo musicista francese che veramente ha lasciato una grande traccia nel jazz contemporaneo, non solo europeo. Adesso, a proposito di Europa, però a proposito di cinema europeo, non solo cinema europeo, ecco, giovedì scorso, lo sapete, si è aperta la 76esima edizione della Berlinale, uno degli appuntamenti più rilevanti nella panorama dei festival cinematografici. Per noi, per la RSI a Berlino, c'è Alessandro Bertoglio. Benvenuto Alessandro.
Buonasera Sergio, buonasera a chi ci ascolta. Eh sì, 76esima edizione della Berlinale, ormai la macchina è in movimento perché dopo l'avvio di giovedì sera con il primo premio ufficiale a Michel Yeoh, il premio L'Orso d'Oro d'Onore, e il film di apertura, dal giorno dopo è cominciato il concorso che, a ritmo di 3 film al giorno, sta proponendo al pubblico e a noi accreditati tante storie che, come diceva la direttrice alla vigilia, Tricia Tuttle, sono tutte, più che tutte, sono parecchie storie che ci raccontano dinamiche familiari piuttosto diverse. Sono film, alcuni più riusciti, alcuni meno. Io posso dire che al momento quello che ha colpito più di tutti l'interesse del pubblico e della critica è un film di Singapore di Anthony Chen che è il terzo capitolo della sua trilogia della crescita, e l'ha chiamata così perché durante il passaggio fra un film e l'altro, il primo è di 13 anni fa, il secondo di 6 anni fa e il terzo l'ha presentato a Berlino adesso, c'è stata la crescita sia di alcuni degli interpreti che lui ha richiamato per portare avanti la vita del loro personaggio, ma soprattutto la crescita anche personale e artistica di questo regista, che è veramente un artista nel creare le immagini e nel concepirle. È realizzato un film lungo, 157 minuti, ma assolutamente che cattura l'attenzione del pubblico. Abbiamo sentito poco fa un bel brano e la musica è presente anche alla Berlinale, anche quest'anno. Un paio di sere fa è stato presentato The Ballad of Judas Priest, un tributo fatto tra l'altro da Tom Morello dei Rage Against the Machine come regista, che è andato alle radici del movimento hard rock heavy metal inglese, raccontando la storia di questa band seminale. Mentre in concorso c'era Everybody Digs Bill Evans, che al momento è stato uno dei film che ha convinto di meno, nonostante ci sia appunto la figura di Bill Evans, questo grandissimo pianista, al centro dell'attenzione, e anche lui vive un rapporto un po' conflittuale con la famiglia. In realtà hanno fatto un film musicale su questo artista, facendo ascoltare pochissima musica, magari, non lo so, questione di diritti, ma non penso, e soprattutto puntando molto sulla sua dipendenza da droghe e quant'altro.
Sì, purtroppo la storia dice anche quello, certo, ci sono dei dischi meravigliosi ed è un peccato immaginare che in questo film non ci sia tanta di questa musica. Senti, cosa ci possiamo aspettare per i prossimi giorni? Quali sono le pellicole più attese? Ci sono già dei favoriti?
Beh, appunto il film di Singapore, di cui ho detto prima che è piaciuto veramente a tutti, nei prossimi giorni, per quello che riguarda il concorso, dobbiamo lasciarci sorprendere, perché appunto sì, ci sono autori con una fama più o meno internazionale, soprattutto nel circuito dei festival, ma non ci sono questi film che hanno o attori veramente forti hollywoodiani o registi con un nome spendibile. Posso però dire una cosa. Il più importante dei film svizzeri si chiama Tristan Forever, è una docufiction su un medico parigino che si è trasferito a vivere, dopo averla frequentata per 30 anni, sull'isola di Tristan da Cunha, che per chi la conosce è un'isola in mezzo all'Atlantico, a 2800 chilometri, 8 giorni di imbarcazione da Cape Town, che è il posto più vicino, ad eccezione dell'isola di Sant'Elena, dove sappiamo ha finito i suoi giorni Napoleone. È un protettorato inglese perché appunto essendoci a poche centinaia di chilometri Napoleone si è voluto evitare che i francesi prendessero possesso di quell'isola e magari decidessero di liberare Napoleone stesso. Ecco, questo film racconta la storia di questo medico che si è trasferito lì a vivere ed è straordinario sia per le immagini e per come le propone e soprattutto per le emozioni che riesce a dare di quest'uomo che ogni tanto si trova in casa un pinguino, una mucca e deve convivere con questa piccola società fatta di 230 persone circa, dove si conoscono tutti e ognuno è a disposizione dell'altro.
A proposito,
io lascerei...
Sì, appunto, io volevo chiederti una cosa proprio più sul, come dire, sul mondo della Berlinale, cioè alla fine quanta gente gira attorno a questo mondo? Chi avete visto, chi avete incontrato, chi hai avuto la possibilità di intervistare e chi magari potrà intervistare? Puoi farci così un rapido resoconto?
Io fra poco vi farò ascoltare uno straccio dell'intervista a Sofia Okonedo, che per chi se la ricorda era una delle protagoniste del magnifico Hotel Rwanda, film del 2004, per il quale lei è stata candidata all'Oscar e è qui protagonista di un film molto intenso, una storia familiare anche questa, con un dramma di cui vi parlerò tra poco nella sezione Panorama. Abbiamo detto di Tom Morello, ci sono comunque alcuni attori americani conosciuti, tipo Sam Rockwell, che sono qui perché il loro film è o nella sezione special oppure in concorso. Però insomma non c'è quella parata di star che ci ha abituato a vedere un festival come Cannes o anche quello di Venezia. Infatti ho battezzato questo qui di Berlino il tappetino rosso, perché è un po' più piccolino, è un po' più contenuto e di solito la gente che va lì a aspettare di vedere i divi che gli passano davanti si prende delle vagonate di acqua o di neve, perché insomma il febbraio a Berlino è fatto così, non possiamo inventarci nulla. Riguardo appunto all'intervista che vi ho preparato, riguarda appunto l'attrice Sofia Okonedo, che è la protagonista di Maus, che è la storia di due ragazzine di 17 anni amiche da sempre, cresciute insieme, quando una di queste due muore in un incidente, l'altra ovviamente, come la famiglia della ragazza, scomparsa, subiscono un trauma fortissimo. E questo trauma porterà, la ragazza sopravvissuta a stringere un rapporto molto forte con la madre della sua amica fraterna. Un modo per le due di cercare di surrogare l'assenza, di Kelly, così si chiama la ragazza scomparsa, e soprattutto per cercare di dare ancora un senso alla loro vita. Una storia molto bella, molto intensa. Io vi saluto lasciandovi ascoltare i 3 minuti di intervista a Sofio Conedo.
Benissimo, Alessandro, grazie mille ancora. Noi sicuramente ci risentiremo ancora nei prossimi giorni per avere altre informazioni a proposito della 76esima Berlinale. E adesso sentiamo appunto lì.
Assolutamente volentieri.
Benissimo, sentiamo allora Alessandro e questa intervista a Sophie Okonedo.
In Mouse lei interpreta Ellen, la mamma di Kelly, che forse è la figlia perfetta sotto certi aspetti. La sua morte, ovviamente devastante, la spinge a creare un legame particolare con Minnie, la migliore amica di Kelly. Come si è preparata per questo ruolo? E che cosa l'ha spinta ad accettare questo ruolo?
I'm not sure that I prepared in the way you'd think. I did more just
Non sono sicura di essermi preparata per questo ruolo in un modo tradizionale, come avrei fatto per altri. Ho solo cercato di capire chi fosse il mio personaggio prima dell'inizio del film e come fosse finita in quella situazione, perché lei è comunque un outsider. A parte gli eventi che sono raccontati durante la storia, non ho avuto bisogno di una preparazione particolare per interpretare Helen. In questo caso, più che in altri, mi bastava sentire azione e poi assorbire ciò che stava accadendo durante la scena e comportarmi di conseguenza. Però, se hai una connessione forte con lo script, questa magia succede. Non ho avuto alcun dubbio ad accettare questo ruolo. È stata una decisione molto facile perché, non appena ho letto il copione la prima volta, ho pensato che avrei fatto di tutto per partecipare al film. È una bellissima sceneggiatura, quindi per me è stato molto semplice prendere la decisione.
Run 100 miles to be in the film. It's a beautiful script, so it was very easy to make the decision.
Lei crede che sia possibile per una madre trovare la maniera di surrogare il rapporto con la figlia che scompare in una situazione così drammatica?
Probably not, but she's having an attempt
Probabilmente no, ma ci sta provando. Penso che le persone cerchino di superare il dolore in modi diversi e spesso non sei consapevole delle decisioni che prendi a causa delle tue sensazioni inconsce. Non credo che lei cerchi consapevolmente di surrogare la relazione con la figlia scomparsa legandosi all'amica, ma quello che la travolge è una reazione piuttosto inconsapevole.
Sofio Conedo, quando era una ragazza più o meno dell'età delle protagoniste del film, che cosa si immaginava della sua vita? Pensava già di diventare un'attrice?
I've always wanted to be an actor since
Ho sempre desiderato diventare un'attrice fin dall'età di 7 anni e non ho mai pensato di fare altro.
Lei è stata nominata agli Academy Award per Hotel Rwanda. Pensa che questi premi siano ancora importanti al giorno d'oggi? E aggiungo, che futuro vede per Hollywood? Tornerà l'età d'oro dopo la crisi, dopo il Covid, dopo il boom degli streaming?
I think they're probably important to independent films,
Penso che gli
or
Oscar e gli
small
altri
films that
premi
might not
probabilmente
yet
siano ancora
a release,
importanti,
so an award
soprattutto
can
per
be
il
really
cinema
helpful.
indipendente. Piccoli
If you have a
film che
tiny
senza
little
questa
film that's not
esposizione
quite coming
potrebbero
to cinema,
davvero
you should
rischiare
have
di
an
non
award
essere
distributed.
distribuiti.
And
Un
so the
premio
awards
può essere fondamentale se il film
themselves
non è sostenuto da una grande
really
casa di
drive, but
produzione, non
it
ha un
really
budget
help
per la
people,
pubblicità.
poor people,
Un premio di
whoever
per
they are,
sé non dà un
to
senso alla
something that
vita,
you
ma
feel
può
like is
davvero aiutare più persone.
in
Per me quello
themselves
che è veramente
to
fondamentale è che
meaning
quando
to
crei
life, they
qualcosa
can
ci
really
sia
help
la
more people,
consapevolezza che stai
whoever wants to
realizzando una
really
storia
make something
artistica,
really good,
creativa, interessante. Quindi alla fine vuoi
artistic,
solo che la gente veda il tuo
interesting,
lavoro.
because what
Un
we want to
premio
see
può
is,
far
and
sì
so
che il
you want
lavoro
more
possa
people to
davvero
come back,
arrivare
you
e
just want to
raggiungere
see
più
it and so an
persone.
award can mean
E
more
questo è
people
davvero
come back.
utile.
Is really
Per quello
helpful.
che riguarda
So it's hard to
Hollywood,
answer
non ho
the question.
davvero
I'm not
idea di
very,
cosa ci
I don't
riserverà il
really,
futuro.
I have no idea what the future holds.
faudrait-il que la terre t'écoute, que Dieu lui-même exauce ta prière? Pourquoi faudrait-il qu'on borde ta route de fleurs en bouquet, de sourires fiers? As-tu réchauffé le mendiant qui passe, celui qui a faim, celui qui a froid? As-tu de tes yeux contemplé l'espace? As-tu de l'amour au bout de tes doigts? As-tu réchauffé le mendiant qui passe, celui qui a faim, celui qui a froid? As-tu de tes yeux contemplé l'espace? As-tu de l'amour au bout de tes doigts? Y a tant d'étoiles dans le ciel, aucune d'entre elles ne brille pour toi. Regarde où se trouve l'essentiel d'un royaume immense, tu deviendras roi. Ton orgueil n'est rien, c'est un feu de paille. Il n'a pas de sens, il n'a pas de loi. Un oiseau sans plume qui tremble et qui piaille, c'est dans ton miroir tout ce que l'on voit. Peux-tu pardonner sans peine ou regret? Es-tu droit et pur? Es-tu l'innocent? Ne serait-ce qu'une fois, as-tu admiré l'aurore qui se lève, la nuit qui attend? Il y a tant d'étoiles dans le ciel. Regarde où se trouve l'essentiel, et le ciel un jour pour toi s'ouvrira. Choisis les poèmes que tu chanteras, pétris la farine et fais cuire le pain. Qu'importe qui t'aime ou ne t'aime pas, souris mon ami, montre le chemin. Tu verras peut-être la terre et le monde, et tu entends prières. Tu découvriras à chaque seconde le soleil qui luit et l'eau des rivières.
Questa era Une seule étoile, sua de Massi, di questa cantante algerina di origine berbera. Bene, siamo alle 17.23 e siamo al nostro appuntamento con l'agenda. Parliamo di noi, della Svizzera italiana. La Svizzera italiana raccontata attraverso le immagini, gli sguardi, i momenti che ne hanno segnato la storia. È giunta alla sua ultima tappa la mostra itinerante Una storia, la Svizzera italiana, nelle fotografie d'archivio RSI, un percorso che attraversa quasi 40 anni di vita del nostro territorio, dagli anni 60 al 2000. Gli archivi della RSI custodiscono migliaia di scatti realizzati in occasione di trasmissioni, eventi, reportage, incontri con la popolazione, immagini che documentano i cambiamenti ma anche l'identità profonda di una regione che continua a riconoscersi nel proprio passato. Tra i curatori dei contenuti e della selezione fotografica c'è Rino Scarcelli. Buongiorno e bentrovato a Rete 2.
Buonasera da Irolo a te e a chi ci ascolta.
Allora Rino, Una storia, la Svizzera italiana nelle fotografie di archivio RSI. Siamo arrivati all'ultima tappa. Che bilancio possiamo fare di questo percorso itinerante?
Certamente positivo, perché è stata un'occasione per noi non solamente di riconoscersi parte di una sola storia, qui mi riferisco a chi per la RSI ha lavorato e chi invece ne è stato telespettatore, telespettatrice, ascoltatore, ascoltatrice, ma anche per incontrarsi di persona, perché esattamente come il pubblico ha voluto dare un'occhiata a queste 59 foto d'epoca, anche molti collaboratori e volti noti e voci note lo hanno voluto fare, per cui è stata un'occasione di incontro.
Ecco, tu ti sei occupato della scelta delle immagini, giusto? Quali criteri sì. hai seguito per raccontare quasi 40 anni di storia attraverso le fotografie? Ci sono immagini che hai considerato imprescindibili, quasi simboliche per raccontare questa storia?
La verità, non vorrei deludere nessuno, anzi so di aver deluso 5-10 persone che me ne hanno parlato, ma ci arriveremo dopo. Il principio è stato un po' quello di partire dalle risorse, come spesso si fa per un programma televisivo radiofonico. Si parte dai mezzi che si ha a disposizione e da lì a cascata si decide come si può affrontare un determinato tema o declinare una determinata idea di trasmissione. Cosa è successo? Che lo scorso anno, facendo passare 6.500 foto, o per meglio dire cartelle di fotografie, ho tenuto da parte quelle che documentavano appunto le trasmissioni in esterna, e come le riprese di sceneggiati, oppure le presenze alle fiere della RSI, i dibattiti organizzati sui posti di lavoro, come i famosi TTT, per esempio alle officine di Bellinzona o ai castelli, con l'idea di condividerle con la stampa periodica regionale. Ho trovato 150 cartelle di fotografie, e a partire da quei 150 eventi ne abbiamo tratto appunto una selezione che poi è diventata questa mostra itinerante. Peraltro, visto che dicevo che il lavoro partiva dall'idea di condividere queste foto con la stampa periodica regionale, quindi quei mensili come Rivista Trevalli, La Turrita, Il Mendrisiotto, che sono sempre alla ricerca di fotografie d'epoca per le loro rubriche album dei ricordi, album del nonno, oppure per imbastire insomma degli articoli, c'è anche quella parte. Se siete degli abbonati o se lo cercate in edicola, troverete delle vere e proprie chicche tratte appunto dagli archivi della RSI in questi mesi.
Senti, per concludere, a questo punto ti direi una cosa un po' più personale. Tu che cosa hai trovato in questo percorso, in queste storie? Cioè, che immagine ne hai ricavato?
Beh, ne ho ricavato l'evidenza che a fare la storia della nostra radiotelevisione non sono stati solamente coloro che in senso stretto sono apparsi al piccolo schermo o sono andati al microfono, ma appunto anche il nostro pubblico. Bisogna dire che questa mostra itinerante, sono 59 foto, dicevo all'inizio, qualcuno si è persino lamentato perché magari non si vede abbastanza una certa regione o manca un personaggio o una trasmissione, però sono importanti perché o perlomeno hanno l'originalità di mostrare il territorio e la sua gente da un punto di vista del tutto particolare, perché queste erano delle foto di scena, quindi i nostri fotografi le scattavano per documentare gli allestimenti, le scenografie, dove erano state messe le luci, le telecamere, eccetera, e quindi il paese e la sua gente si vedono di riflesso. Per questo vi invito a visitarla, c'è ancora una settimana di tempo qui al caseificio di Airolo, ma poi sarà allestita anche nella giornata delle porte aperte il 28 febbraio all'interno della RSI, sabato 28 febbraio.
Perfetto, grazie mille Rino Scarcelli per averci parlato appunto di questa ultima tappa di Una Storia, la Svizzera italiana nelle fotografie d'archivio RSI. Grazie mille ancora, buona serata Rino.
Buona serata.
K. Thank you.
I'm coming up for nine. Me curly hair is getting thin. It's all them women and wine. But I'm oh so ashamed. It's been 3 weeks since I had a record in the top 20 pop. It hurts me when I think says how at 8 I was top of the poll. They screamed every time I just opened me mouth and rocked in the aisles with me roll. Now I'm oh so ashamed. They all say me discs are flops, 'cause I haven't got a record in a top 20 pops. I've tried ooh-ahs and I've giggled, I've rocked it and I've skiffled. I've sung an old song and not no one could make out a word. It's a truth. I've clapped me hands till the blood run. I've had echo till me head spun. Till me head spun. Till me head spun. But they say you're too old, too long in a tooth. Give us youth. I've had me breakdown in the papers. Dyed me hair a luminous green. I wobble me hips in sexy like capers, and me sideboards meet under me chin. But I'm oh so ashamed. It's been 3 weeks since I had a record in the top 20 pops. I've held high notes real classy till me eyes went all glassy. I've sung a duet with myself, nearly ruptured me throat. I've tried humming and not drumming. I've broke 10 guitars with me strumming. But it always turns out some Charlie has done it before. What's the matter with me platters? They say I should try a new kick, but me nerves is hanging in tatters. I've done me nut till I'm fair off me wick. And I'm oh so ashamed. It's been 3 weeks since I had a record in the top 20 pops. Me discs are slipping. I haven't got a record in the top.
Allora, questa è I'm So Ashamed, sono, mi vergogno tanto, di un vero gigante, non tanto della musica, ma della commedia, della comicità inglese, Peter Sellers, un pezzo del 1958 in cui ironizzava proprio sulla musica pop dell'epoca. Stiamo ancora aspettando l'arrivo dei Beatles. Però a proposito di vergogna, qui io vorrei introdurre un signore che abita qui, abita in Ticino, è nato a Locarno, è un regista di documentari, anche un ex collega, diciamolo pure. Insomma, ha lavorato per tanti tanti anni all'SSR, e è stato giornalista, presentatore, critico cinematografico, produttore, autore di programmi culturali. Stefano, dimmi se sto dimenticando qualcosa, però.
No, niente, solo ci eravamo d'accordo che non avessi dato il mio vero nome, ma uno pseudonimo.
Ah, ecco, ok, partiamo molto bene.
Mancava solo l'indirizzo.
Stefano Kluchel è con noi per questo appuntamento con Senza Vergogna. È una sorta di, come posso definirlo, una seduta terapeutica, no? Che facciamo,
diciamo,
tra di noi.
Out.
Sì, un coming out tra di noi, così anche a favore di un tot di ascoltatori. E qui proprio dichiariamo senza vergogna le nostre, i nostri grandi amori, o insomma le cose che ci hanno colpito nel corso degli anni. Allora, qui dove torniamo, Stefano?
Allora, pronuncio subito le parole che creano il problema, cioè Julio Iglesias, no?
Ok, ecco. Va bene.
e devo essere subito sincero, cioè mi piace proprio, cioè non è che mi fa ridere, non è che lo amo al secondo grado o al terzo grado, mi piace proprio, mi piace Julio. Spiego magari attraverso alcune piccole immagini. La prima immagine è 74, sono 7-8 anni, sono a Barcellona, i miei genitori vivono lì per un anno, mi portano in un parco d'attrazioni molto famoso a Barcellona, si chiama il Parco di Montjuïc. Per arrivarci c'è una teleferica che sale lungo questa collina molto alta, e sotto c'era un palco dove si tenevano dei concerti, un classico palco molto kitsch, con dietro una specie di grande conchiglia e questo specie di foro romano finto. E mentre ci passo sopra, in una serata d'estate fantastica, sotto c'era Julio Iglesias che suonava. E io non posso spiegare, perché è una specie di sinestesia, è un momento così di pura illuminazione, di estasi. Ecco, in quel momento ho chiesto a mia madre chi è, è Julio Iglesias. Ecco, e per me questo è un momento di magia assoluta, no? Cioè è una cosa intoccabile.
Perdona Stefano, comunicare. Raccontata sì, così sì. Sembra una storia da film. È vera? Cioè proprio letteralmente tu...
No, ma è vero.
Ok, va bene.
E da lì per me era un grandissimo, cioè, da bambino chiaramente mi sembrava che quello fosse Hollywood, no? Dunque dico, cavoli, ma questo Julio Iglesias. Infatti all'epoca in Spagna era molto famoso, ma nel 74 ancora non così famoso nel resto dell'Europa. Faccio un salto avanti nel 78, lì invece diventa molto famoso in Europa, e lì sono a Crans-Montana, che purtroppo in questo momento il nome ispira chiaramente una tragedia pazzesca. Però appunto in quella cittadina dove abbiamo vissuto a lungo si andava appunto nei locali e vedevo sempre i miei genitori ballare in modo proprio appassionato su un grandissimo brano che è Sono un pirata e sono un signore, che tra l'altro ha avuto successo in tutte le lingue in cui le cantavo con gli Iglesias. E dunque se c'è un momento in cui dico rivedo i miei genitori felici che festeggiavano, che erano belli, e proprio mentre ballavano su Sono un pirata e sono un signore, che tra l'altro è un brano che anche una sua ironia, che raccoglie molto quello che poteva essere uno spirito ironico degli anni 70, dunque quello è un brano con una grazia tutta sua, meravigliosa. Non so se qui c'era un pezzettino da ascoltare, perché
secondo me sì,
valga la pena passare
no.
Due Julio Iglesias.
Dobbiamo ascoltarlo, quindi in silenzio parte Julio Iglesias, Sono un pirata, sono un signore.
A volte sono un bastardo e a volte un buono, a volte non so neppure come io sono. Mi piace qualunque cosa che è proibita, ma vivo di cose semplici, vivo la vita. Io donne ne ho avute tante che mi han capito e altre che in malafede mi han ferito. Ma è arrivato giusto per me il momento per dire come io sono, come io sento. Ti dirò, impresto l'anima o il cuore, sono un pirata ed un signore, più amor proprio che pudore. Ti dirò, amo la luce, amo il sole, sono un pirata ed un signore, professionista nell'amore.
Beh, su queste parole, Stefano, un commento a caldo. Cosa diciamo di questo professionista dell'amore?
Cioè, ma intanto così a memoria non credo che sia mai passato su Rete 2.
Non credo.
Quindi di gustare a fondo. Diciamo che la domanda è quanto si può essere naif ed essere potenti, no? E allora qui magari passo a un altro momento della mia vita che collego a Julio Iglesias, che è proprio inizio 2000. Sono a Cuba per fare il primo film, un documentario, e vado in giro con la classica macchina cubana un po' distrutta. In particolare avevo un mangiacassette dove la cassetta si era bloccata ed era una cassetta di Julio Iglesias. E tra l'altro
un segno del destino, evidentemente.
Assolutamente, devo precisare che non era il migliore Julio Iglesias, il migliore è Julio Iglesias è dal 76 all'80, proprio lì, quei 4 anni sono meravigliosi, consiglio di andare lì, se mi chiedete da dove devo cominciare ad ascoltare Julio Iglesias, vi dico dal 76 all'80. Invece questo era un album proprio del 2000, Noche de Cuatro Lunas, che ho ascoltato, non so, migliaia di volte durante quei mesi di soggiorno a Cuba. Dunque ho passato tutti gli stadi, dal rigetto a poi alla resa e poi all'adesione, insomma c'è un brano che salverei che è Malacostumbrado, che non è male devo dire su quell'album, però ero lì con il mio amico e regista Ivan Nurkis, che è un grandissimo, ama Julio Iglesias ancora più di quanto lo amo io, e a un certo punto dico: ma perché ti piace Julio Iglesias? E lui mi risponde, in quel momento dice: perché lui ama la vita. E tra me e me mi sono detto: ma che risposta stupida, no? Cioè, nel senso, cioè in quel momento mi sembrava veramente la risposta più stupida che potesse darmi. Poi ci ho pensato e mi sono detto: ma in verità c'è qualcosa, è questa semplicità che è sempre difficile da trasmettere, no? La canzone pop ha questa dote di poter dire delle cose semplici, ma in modo credibile, in modo abitato, in modo vissuto. Ecco, cioè tra Julio Iglesias e quello che canta e quello che vive non c'è una separazione, cioè c'è un'adesione totale, e questa cosa di questo piacere di vivere poi me lo ritrovo in un modo così, diciamo, magari un po' più tragicomico, un po' più dolce amaro, perché nel 2017, quando mia madre stava male e soffriva di cancro, insomma a poco sapevamo che andavamo verso la fine, e quando c'è il tempo di salutarsi poi ci si dice veramente di tutto, e a un punto tale che gli ho chiesto quale canzone avrebbe preferito, no? Per il momento del funerale, e alla fine ci pensa anche diversi giorni e poi mi fa: no, voglio assolutamente sentire Abbracciami di Julio Iglesias. Perché? Perché quella canzone esprime proprio la passione nel modo più diretto e senza filtro. Ecco, mia madre, che non era una persona di cultura, ma di grande passione, ecco, in quel brano ritrovava proprio la voglia di vivere. Ecco, allora questa dimensione così pura, così semplice, così naif, credo che oggi prenda anche un valore molto più forte. Cioè racconta un qualcosa del modo di stare al mondo, di vivere le passioni, di essere semplici, che in verità è una rarità assoluta. Ecco, dunque io trovo che questi brani alla fine hanno conservato un'epoca, un modo di sentire, un modo di vivere, e hanno dentro un'anima fortissima, e secondo me questa canzone Abbracciami è una canzone devastante proprio in tutti i sensi.
Quindi Stefano, io direi che è stato un bel momento di racconto, di storie, ma anche direi proprio di riflessione abbastanza, insomma, a livello profondo. E proprio con questo pezzo di Julio Iglesias, Abbracciami, ci lasciamo e ci ritroveremo domani per un altro appuntamento sempre con l'angolo della vergogna. Grazie mille Stefano.
Un abbraccio.
Abbracciami, c'è poco da capire, solo abbracciami, un'ora può valere molto se ci dà felicità. Abbracciami, le cose belle, quelle che ti piacciono, se non le aspetti poi le trovi lì, abbracciami, abbracciami e lascia che il tuo corpo voli libero. Mi sembra di conoscerti da un secolo, il resto conta poco, forse no. Abbracciami e getta al mare, al vento l'inquietudine. Parlare dopo tanta solitudine, io le parole giuste non le so. Abbracciami, c'è poco da capire, solo abbracciami, la voglia che mi prende e mi sale su, me la dai tu. Abbracciami, la notte di segreti non ne avrà, il sole alto ormai sulla città. Abbracciami. Abbracciami e lascia che il tuo corpo voli libero. Mi sembra di conoscerti da un secolo, il resto conta poco, forse no. Abbracciami e getta al mare, al vento l'inquietudine. Parlare dopo tanta solitudine, io le parole giuste non le so.
Avete sicuramente riconosciuto questa voce, anche se non passa molto spesso qui a Rete 2. Nel nostro angolo Senza Vergogna abbiamo ascoltato con Stefano Knuchel questa canzone di Julio Iglesias, Abbracciami.
Practice where it shines, to the sword and a stone, bad to the bone. Battle's not over, even when it's won. And when a child is born into this world, it has no concept of the tone the skin is living in. It's not a second, 7 seconds away. Just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, 7 seconds away, and just as long as I stay, I'll be waiting.
a child is born into this world. It has no concept of the tone of skin is living in. It's not a second, 7 seconds away. And just as long as I stay, I'll be waiting. Oh, it's not a second, 7 seconds away. Just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, 7 seconds away. And just as long as I stay, I'll be waiting. Oh, I'll be waiting.
I 7 secondi di Martin Lechner, 7 seconds. Martin Lechner, che tra l'altro è svizzero, è un cantante di casa nostra, da un album del 2024, Another Step. Qui invece adesso abbiamo un cantante italiano, Enzo Moscato, con Eclisse Twist. Viene da un disco che è stato pubblicato la prima volta nel 2005, è stato ristampato proprio l'anno scorso, e il brano fu uno dei tanti grandi successi della prima mina, quella del 1962. Una volta tanto, quando parliamo di Stati Uniti, non parliamo di lui, del 47esimo presidente degli Stati Uniti, The Donald, quello che si autodefinisce il migliore in assoluto, il migliorissimo probabilmente nel suo inglese un po' fantasioso, che non vede l'ora di aggiungere un quinto viso sul famoso Monte Rushmore, il suo ovviamente, lo stesso viso che vorrebbe mettere anche su una moneta, una qualsiasi. Come si suol dire, quando distribuivano la modestia, il nostro era impegnato altrove. No, non parliamo di lui, parliamo della sua dolce metà, basta il nome, Melania. E non parleremo di Melania per ironizzare sul famoso documentario, quello costato 75 milioni. Non ci interessa soffermarci sui giudizi impietosi di uno dei siti di recensioni più seguiti al mondo, quel Rotten Tomatoes, che poco generosamente, bisogna dire, attribuisce una stella e poco più su 5 a Melania, il documentario di Brett Ratner, definendolo un inferno senza fine. E non ci interessa nemmeno sottolineare l'eroica resistenza dei sostenitori MAGA di Donald e di Melania, che inondano lo stesso Rotten Tomatoes con innumerevoli recensioni entusiastiche che nulla dicono, diciamo così, dei loro criteri di critica cinematografica, ma che tanto dicono di quanto il culto della personalità abbia fatto breccia negli Stati Uniti e non solo. La Melania di cui vogliamo parlare è la protagonista di un caso letterario che sta scuotendo, diciamo così, il mondo della letteratura statunitense. Melania, la divoratrice di uomini. Allora, no, non è un libro scandalistico con piccanti rivelazioni. È l'opera di tale J.D. Bollinger, e quel J.D. non penso rimandi, almeno dal punto di vista stilistico, ad un altro J.D. piuttosto famoso, quella J.D. Salinger, papà del giovane Holden. Questo è dichiaratamente un libro tra il surreale e il grottesco. L'aspetto più interessante non è sicuramente letterario, ma il meccanismo che ha portato all'attenzione di molti questo libro, certamente non indimenticabile, pubblicato già 8 anni fa, senza alcun successo. Di fronte al Golia della macchina pubblicitaria propagandistica di Melania, un manipolo di Davide hanno avuto una brillante pensata. Con un post diventato virale su Reddit, alcuni utenti hanno proposto di rovinare i risultati di ricerca per la parola Melania, spingendo artificialmente un libro assurdo, satirico e apertamente grottesco, al di sopra del documentario e del memoir, tra l'altro, ufficiale della First Lady. Il romanzo si prestava perfettamente allo scopo. L'idea mi è piaciuta tantissimo ed eccoci qua. Decine di migliaia di persone si sono prese il tempo di acquistare il libro. Molte stanno lasciando recensioni a 5 stelle e sono davvero lusingato di fare parte di tutto questo. Queste sono le parole dell'autore J.D. Bollinger. Due piccoli dettagli rendono la cosa ancora più interessante. Il libro che è balzato in testa alle classifiche di vendita di un famoso sito online è gratuito. E l'altra cosa divertente, sapete qual è? Che il sito di cui stiamo parlando è lo stesso che ha investito 40 milioni di dollari per i diritti del documentario su Melania. Piccolo indizio, inizia per A e finisce per Mason.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mi solar, para demostrarte que sí ven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. 59, yo doble 2, 60 años, trancada al dominó, mambo y platillo a los 500 de La Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo, entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Se acabó,
tu 59, yo doble 2. No, mira.
Se acabó, tu 5-9, yo doble 2. Ya se acabó, 60 años trancando mi no.
Somos artistas, somos sensibilidad. La historia verdadera, no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. A punta de pistola y de palabras que aún son.
Corriendo la sangre, porque querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que tuve? mismo con la incertidumbre de pasado plantado. 15 amigos puestos, listos pa' morirnos. Izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día. Anameli Ramos firme con su poesía. Omar Arrijo Viola dándonos aliento de vida. Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo. Y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa puesto.
Seguimos en la misma, la seguridad metiendo prisma. Esas cosas a mí como me indignan. Se acabó el enigma de esa tu revolución maligna. Soy Funky Style, aquí tienen mi firma. Y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando. El pueblo se cansó de estar aguantando. Un nuevo amanecer estamos esperando.
Per i nostri consigli, siamo giunti al penultimo appuntamento della nostra trasmissione. Abbiamo pensato a lungo di cosa parliamo. Parliamo ancora di musica, ma non solo. Parliamo di British Invasion, ma non di quella British Invasion, non quella insomma capitanata dai Beatles dal 1964 in poi. No, quella che arriva qualche decennio dopo. E perché parliamo di questa seconda grande stagione del Britpop? Perché nel frattempo, insomma, ci sono molti segnali che c'è tanto, tanto interesse rispetto a quel movimento non solo musicale degli anni 90. Un sacco di ristampe, insomma, naturalmente c'è uno degli eventi più importanti a livello planetario, cioè il ritorno degli Oasis, la tournée degli Oasis. Veramente sono tante le cose che ci fanno dire vale la pena tornare su questo argomento. E lo facciamo con qualcuno che questo argomento e tanti altri musicali li mastica con molto molto piacere. È una collega perché conduce una trasmissione radiofonica, blogger, ha scritto saggi, scrive articoli, insomma è uno che proprio, come posso dire, galleggia nella musica. È una buona definizione, Fernando Rennis, può funzionare?
Buonasera e grazie dell'invito. Sì, spero di rimanere a galla, che sia qualcosa in questo periodo storico, quindi me la tengo buona come definizione.
Ecco, diciamo che per te questa materia, in particolare dei gruppi inglesi, della musica inglese di un certo periodo, è una materia di quelle toste, insomma, fa parte proprio della tua formazione, possiamo dire.
Beh sì, effettivamente diciamo che c'è un continuum, no? Che dagli anni 70, in realtà dagli anni 60 come magari emergerà tra poco, ma dagli anni 70 agli anni 90, insomma quei due decenni, due tre, sono molto legati tra loro, perché tutto quello che succede ha un effetto domino su quello che poi accade subito dopo. E quindi abbiamo questi grigissimi anni 70, questi finti coloratissimi anni 80, ed è come se si stesse un po' preparando finalmente un po' l'esplosione di questa speranza che arriva, e quando arriva negli anni 90 in realtà dura pochissimo, e quindi questo forse è uno degli elementi che ci fanno essere così nostalgici a quello che dicevi prima. Io aggiungerei anche l'ultimo disco di Robbie Williams, che è uscito a gennaio e si intitola, guarda caso, proprio Britpop, e quindi celebra proprio le sonorità degli anni 90 e un po' tutto quello che hanno rappresentato, no?
Bene, facciamo allora un po' di contestualizzazione. Parliamo di Britpop, parliamo di band come i Blur, come i Pulp, Suede, Oasis. Insomma, sono passati 30 anni dall'esplosione di questo filone musicale. Ma cosa muove, secondo te, questa retromania?
Secondo me la domanda fondamentale è proprio quella che stavo mettendo prima sul piatto, ovvero cosa hanno significato questi anni 90? Stavamo bene, o comunque sembra meglio di adesso, sia economicamente e sia da un punto di vista, insomma, un po' più generale, no? Eravamo carichi di speranza verso il nuovo millennio, non eravamo ancora impauriti dal millennium bug e tutto quello che sarebbe arrivato. E nel Regno Unito questa sensazione è stata ancora più marcata, perché poi si è trattato effettivamente di una British invasion, cioè una seconda o terza invasione britannica in un certo senso, perché se agli anni 60, come dicevi prima, aggiungiamo gli anni 80, beh, questa è già la terza volta in pochi decenni in cui la cultura britannica dilaga in buona sostanza, no? È affascinante agli occhi di tutte le persone che non sono britanniche, Kate Moss in passerella, gli Oasis a Nebworth, i film inglesi al cinema, la Union Jack che appare sulla chitarra di Noel Gallagher e sul vestito di Jerry Halliwell. E quindi aggiungiamo anche che fenomeni non prettamente legati alla stagione del Britpop sono stati di grande condivisione, come la cultura rave, l'ibridazione culturale. E in questo contesto la stampa aveva ancora molta risonanza, nonostante Bowie stesse già scoprendo le potenzialità di Internet, no? Però se pensiamo alla battaglia del Britpop, capiamo proprio come si riusciva a caricare di significato in realtà una cosa che era montata al 90%, no? Quindi questo gigante dei Blur londinesi, middle class, che dietro avevano la Parlophone, quindi l'etichetta dei Beatles, e dall'altra parte questi due fratelli di Manchester, working class, della piccola creation, che in realtà però era, insomma, stava diventando parte della Sony. E se mettiamo tutto questo insieme, beh, un po' di nostalgia ci viene, no? Anche per chi non l'ha vissuta in prima battuta, un po' di quel ritorno, forse dell'ultimo periodo così lungo di spensieratezza, no? Ci arriva. E quindi tutte queste cose ci permettono un attimino di riconnetterci con tutto questo. Aggiungerei anche che la questione degli Oasis ha riportato anche un po' questa sensazione dopo l'isolazionismo, un po' vissuto dai britannici per la Brexit e un po' tutto il mondo per la pandemia, questo tornare insieme in collettivo, cantare insieme, tutti abbracciati, possibilmente con gente che non sai nemmeno che possa esistere, beh, tutto questo un certo fascino credo che lo eserciti ancora.
Ecco, facciamo anche qua una piccola contestualizzazione, direi quasi più storico-politica, perché stiamo parlando di un periodo, quello della metà degli anni 90, in cui si usciva da un'epoca abbastanza d'oro, quella di Tony Blair, insomma, dei laburisti di Tony Blair, che in realtà stava ormai declinando per poi rilasciare, insomma, per rilanciare ancora di nuovo i conservatori, i Tories di Cameron. Mi sembra di capire che questo aspetto politico, insomma, spesso è anche al centro delle tue analisi, dei tuoi racconti. Ci sono delle analogie con la situazione oggi, così come adesso?
Come dicevo prima, è molto interessante questo effetto domino, no? E questa quasi ciclicità che sta investendo in particolare il Regno Unito, no? La fuga dalla cool Britannia in realtà è cominciata 12 mesi dopo l'elezione di Blair nel 97, quando alcuni artisti l'hanno apertamente criticato perché la spinta di entusiasmo che era stato capace di creare attorno alla sua candidatura si era sfilacciata per alcune sue uscite e delle misure che non avevano accontentato tutti. Sappiamo poi benissimo che con la guerra in Iraq, in Afghanistan, ci sarà una rottura definitiva di questa speranza. E tra l'altro proprio Blair, con il suo famoso spin doctor Alistair Campbell, ha pianificato la sua ascesa politica puntando molto sulla musica, tant'è vero che Damon Albarn viene convocato nell'ufficio di Blair, e Blair che ritiene appunto i musicisti delle finestre sulla società, ma ovviamente cerca anche di sfruttare poi la fama di Damon Albarn e di altri musicisti. Solo che Alban arriva in hangover per la festa che gli Oasis avevano organizzato per l'uscita di un loro singolo, però è lucido rispetto a Noel Gallagher perché lui diffida subito di questa offerta, insomma, di farsi portavoce, ecco, delle politiche di Blair. Noel Gallagher andrà al famosissimo Tea Party di Tony Blair organizzato a Downing Street, e quella è una scena incredibile perché lì noi troviamo anche Vivienne Westwood, la madrina del punk. Se pensiamo, che 20 anni prima, o per i 12-14 anni insomma di governo Thatcher, questa cosa sarebbe stata completamente, no, lontana da qualsiasi idea. E, però ecco, prima parlavo della diffidenza, ed è proprio la diffidenza che è certamente un elemento di rottura rispetto agli anni 90, no? Cioè siamo più diffidenti, soprattutto nei confronti dei politici. Quindi quell'entusiasmo viene meno, ma magari noi lo stiamo ricercando, proprio come facevano molti britannici in quei coloratissimi anni Ottanta di cui accennavo prima, che in realtà a ben vedere non lo erano. Noi, cioè, lì avevamo scioperi dei minatori, crisi economica, paura nucleare, divisioni sociali, e là i giovani del Regno Unito aspettavano quindi sin dagli anni 70 tempi migliori, proprio come quelli del decennio precedente, quindi questi favolosi anni 60. E quando arrivano i 90, proprio come dicevi prima, le colonne portanti sono i Beatles, la Swing in London, un'idea di società aperta e progressista. E quindi erano le colonne portanti di questa Cool Britannia. Tra l'altro questa espressione, così come British Invasion, arrivano proprio dagli anni 60. Quindi l'analogia che mi sembra più forte in questo periodo storico è più che altro con gli anni 70, no? Quelli di una tensione costante, fatti di incertezza. E infatti nel Regno Unito non è un caso, secondo me, questo rinnovato interesse proprio per il post-punk che arriva proprio in quegli anni, no? E non credo sia un caso, perché probabilmente, ecco, sospesi tra la nostalgia, immersi in questa retromania costante, ecco, forse un po' la nostra speranza è quella di rivivere un pochino gli anni 90, come dicevo prima, sia per chi li ha vissuti e sia per chi non li ha vissuti, perché dobbiamo tenere presente che ci sono generazioni di giovani nate in questa perma-crisis, come aveva scelto l'Oxford Dictionary qualche anno fa la parola, no, dell'anno, e quindi questa crisi permanente in tutte le varie sfere che ci fa rimanere sempre lì in tensione e sempre con questa paura di poterci godere finalmente un periodo che sia superiore a qualche mese magari, ecco.
Fernando Rennis, per tenere fede anche al titolo di questa rubrica, diamo un consiglio, diamo almeno, non so, vai ad ascoltare questo disco. Io ti propongo The Great Escape dei Blur. Secondo te è abbastanza rappresentativo? Che cosa, ti dice ancora adesso?
Direi sì, ma tra l'altro chiude un cerchio del ragionamento che stavamo facendo, perché per esempio gli Smiths nell'84 cantavano di questo Charming Man, che nel 95, all'uscita di The Great Escape, diventa Charmless Man, no? Sì. È uno dei brani più importanti, diciamo, di quel disco. Disco tra l'altro prodotto dallo stesso produttore degli Smiths, quindi insomma ci sono tante analogie. Quello è un disco che ha fatto chiaramente, ha avuto un successo incredibile, arrivava dopo Park Life del 94, e è stato quello insomma del culmine del Britpop, che contiene uno dei brani più incredibili che abbiano mai avuto possibilità di scrivere gli esseri umani, ovvero The Universal, no? Io vidi qualche anno fa i Blur a Lucca e fu abbastanza bello, un mio amico è andato addirittura a Wembley a vederlo lì e quel momento chiaramente è stato catartico, proprio come dicevamo prima. Tra l'altro The Universal è un brano che iniziava con suggestioni ska e poi sono stati inseriti gli Ark, eccetera eccetera. È un disco importante perché mette al centro la satira sociale, l'ironia British, c'è quest'idea di fuga, no? Che non è sempre eroica, e spesso anzi indica proprio un mettersi alle spalle, un tentativo di mettersi alle spalle una routine, le ipocrisie sociali. Ricordiamo che il decennio si apriva con la speranza di John Major di questa classless society, quindi questa società senza classi sociali. In realtà abbiamo saputo che non c'è mai stata questa realizzazione. E poi anche un album collegato poi all'idea di distacco e solitudine, per esempio Then Abnormal è l'anagramma di Damon Albarn, ovviamente, quindi lì c'è sempre questa diciamo malinconia di base, che poi, no, è una delle cifre proprio di Damon Albarn, che anticipa anche un pochino non solo alcune tematiche, ma anche alcuni suoni in alcuni momenti dei Gorillaz, che tra l'altro torneranno tra qualche settimana con il loro disco, e quindi ha sicuramente una rilevanza storica, perché tra l'altro conclude un po' quella che viene chiamata la trilogia del Britpop dei Blur, no? Quindi Modern Life is Rubbish, Park Life, The Great Escape. Da lì in poi i Blur cominceranno a muoversi, proprio diciamo che mettono in atto questa grande fuga, perché nel 97 proprio con quella disillusione di cui parlavamo prima, legata anche un po' alla fine di quella speranza, i Blur stessi cominceranno a dire che insomma questo Britpop alla fine è destinato a sciogliersi. Infatti con il disco di nome Blur del 97 prenderanno proprio le distanze da tutto quello che ha significato. E anche in quell'anno, 96, insomma qualche mese prima, abbiamo gli Oasis and Nebworth, che anche lì insomma è il momento in cui, come disse Noel Gallagher, avremmo dovuto chiudere tutto, perché abbiamo capito in quel momento che era finita questa stagione. E per il resto insomma sì, è chiaramente a 30 anni da questa uscita si va a incastrare questo disco in questa sorta di parte mitizzata, no? di quei anni 90, di quegli anni 90, che come dicevo prima erano in realtà incredibili dal punto di vista delle ibridazioni, perché lo stesso disco dei Blur è ricco di ibridazioni, infatti a volte è un po' dispersivo The Great Escape, proprio perché ci sono tantissime suggestioni che arrivano da Londra, c'è tutto un movimento elettronico che sta per prendere piede, insomma è sicuramente stato uno dei periodi più vivi, perché poi no, siamo un po' in quel periodo, come ha detto più volte Simon Reynolds, proprio di questa retromania. Sì, guardavano al passato, agli anni 60, eccetera, eccetera, però ci stava esaurendo un po' quest'idea di futuro, ma forse erano un po' ancorati all'idea di presente. Noi in questa fase, secondo me, siamo nostalgici di quegli anni 90 anche per questo, cioè nel senso, è come se abbiamo perso un po' di ironia, di autoironia, soprattutto in questi social, chiaramente sono stati secondo me un acceleratore fondamentale, no? In questa perdita. E poi, come al solito, quando una cosa è passata e c'è un po' di distanza, la guardiamo sempre con un po' di affetto, no?
E io ti direi, Fernando,
precisi, però insomma
a questo punto la riascoltiamo anche con un po' di affetto, perché chiudiamo appunto il nostro consiglio con uno dei pezzi simbolo di The Great Escape. Questa è Crank Country House. Fernando Rennis, grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Successful fella thought to himself, oops, I've got a lot of money. Caught in a rat race terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in centuries, anxiety. Yes, it grades on him. Lives in a house, very big house in the country. Watching afternoon repeats and the permeates in the country. He takes a manner of pills and piles up analyst bills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going jack and jory. In touch with his own mortality. He's reading balls and looking back. It's a helping hand that makes you feel wrong as you're blind. Oh, it's a century's remedy for the pain that haunts. Start trying simple. Lives in a house, a very big house in the country. He's got a fog in his chest, so he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. Says she comes to no harm on the animal farm in the country. In the country. In the country. So
Questa era Country House dei Blur, ne abbiamo parlato perché era uno dei nostri consigli, anzi il consiglio di oggi lo abbiamo fatto con Fernando Rennis. Adesso siamo quasi in chiusura e abbiamo l'appuntamento invece con il nostro K e Spalla, e per K e Spalla oggi abbiamo Tommaso Soldini. Tommaso, benvenuto.
Grazie mille, buonasera a tutti.
Allora Tommaso, parliamo di derby? In che senso?
Parliamo di derby Italia-Svizzera, sì, che è un tema su cui, diciamo, sto riflettendo da un po' di da qualche settimana. Io non so esattamente se il derby Italia-Svizzera esista in sé, sia un'invenzione, la si senta solo di qua, solo di là, però so che per me il derby Italia-Svizzera nasce in un pomeriggio molto preciso, credo fosse del 1986. Vedo molto bene, cioè come una fotografia nitida davanti agli occhi, vedo le tende del salotto di casa che erano chiuse per non far entrare il sole, da cui deduco che doveva essere estate, e vedo anche il televisore acceso, da cui deduco che i miei non c'erano perché era severamente vietato guardare la televisione durante il pomeriggio, per cui immagino, ecco, se dovessi tirare e indovinare, direi che eravamo un pomeriggio verso le 3 di giugno. Io ogni tanto guardavo fuori dalla finestra per vedere se c'era qualcuno al campo di sotto, e ogni tanto guardavo il televisore, che quel giorno lì trasmetteva una partita di calcio, una partita Italia-Svizzera. Doveva per forza essere un'amichevole e non una partita importante, perché gli anni della mia infanzia sono stati caratterizzati da una squadra di calcio della Svizzera che non si qualificava mai né agli europei, figuriamoci ai mondiali, cosa che in qualche modo mi ha costretto a vivere con l'idea che, insomma, l'aggettivo con cui mi definivano svizzero implicava che a calcio noi facevamo piuttosto schifo. E questo forse ha aiutato la mia crescita intellettuale, perché sono stato costretto a pensare che la Svizzera avesse altre qualità se non quella del calcio, e per cui, per esempio, facilmente mi sono dovuto convincere che una di queste qualità, tra l'altro che poi ho scoperto essere vera, insomma, per me era la difesa delle minoranze, no? Per esempio. Però detto questo, diciamo, La tristezza che la Svizzera nel calcio facesse davvero ribrezzo ha aiutato, ecco, la mia capacità di astrazione.
Va bene, Tommaso, torniamo al 1986, al Tommaso giovane. E, insomma, quali erano le sensazioni? Cosa è nato dopo quell'incontro con l'amichevole, appunto, Italia-Svizzera?
Allora, sì, veniamo subito alla cronaca. Io stavo guardando questa partita un po' distrattamente, mi ricordo che l'Italia vinceva 1-0 e ricordo che a un certo punto, spero di non sbagliare, ma almeno nella mia memoria è lui, a un certo punto l'angelo biondo Heinz Hermann scaglia un grandissimo tiro da 30 metri e la insacca. Un gesto meraviglioso, ma che, diciamo, da solo non sarebbe stato sufficiente per segnarmi sul serio. Quello che mi ha segnato davvero è che dall'appartamento di sotto, in quel momento, arriva un urlo gigantesco, un gol, gridato con gioia, rabbia, rivalsa. Cioè c'era tantissima emozione in tre lettere e un tempo veramente ridotto, ma molto molto potenti, no? Insomma, non un gol di quelli alla brasiliana che sono pura samba, pura gioia e diciamo contemplazione del gesto bello, e nemmeno un goal di quelle con tante A alla Tardelli quando segna sorprendendosi un gol che poi varrà il campionato di calcio. No, un gol, proprio la sintesi appunto di una serie di emozioni che mi hanno fatto capire che il signor Balmelli, che abitava sotto casa mia, in quel momento aveva sentito un'emozione che lo aveva in qualche modo sorpreso a lui stesso, tant'è vero che appunto era arrivato persino nel mio appartamento. Ora, bisogna capire che il signor Balmelli e i signori Balmelli che abitavano sotto di noi erano persone molto miti, molto gentili, discrete, non solo non avevamo mai sentito la loro voce, ma loro non si erano neanche mai lamentati del casino che facevamo. Noi eravamo tre figli maschi che, insomma, la convivenza svizzera non la praticavano tanto facilmente, no? E quindi quell'urlo mi ha fatto capire che il derby Italia-Svizzera esisteva, perché appunto aver segnato all'Italia lo aveva colpito, no? E quindi, diciamo, in quel momento lì nasce la mia riflessione intorno alle differenze tra Svizzera e Italia. Io penso di aver vissuto i primi 10 anni della mia vita senza averlo veramente pensato, no? Questo passare da una frontiera all'altra. Sì, sapevo che di là i salumi e le scarpe costavano meno e di qua costava meno invece la benzina e la cioccolata. Sapevo che gli agenti della frontiera svizzeri erano un po' più formali di quelli italiani, però ero cresciuto con la consapevolezza che parlavamo la stessa lingua, mangiavamo più o meno le stesse cose, leggevamo gli stessi autori, cioè gli autori di riferimento erano gli stessi, e che insomma le differenze erano da qualche altra parte, forse non erano così importanti per me. Però in quel momento lì, proprio con quel gol del signor Balmelli, non so come mai, subito mi è venuta in mente un'altra scena che sono le lacrime di un mio compagno di classe della terza elementare, che si chiamava Massimo, e che appunto grazie a quel gol ho rivisto mentre altri compagni lo prendevano in giro in quanto italiano. Italiano pronunciato con la GL, no? Quel nesso consonantico lì che da qualche parte aveva in sé stessa una sorta di desiderio di umiliazione, di disprezzo, e che lo aveva fatto piangere. Ecco, io mi ricordo proprio le lacrime di questo bambino che soffriva per una cosa che probabilmente neanche capiva fino in fondo. Ed ecco che queste due cose mi hanno fatto pensare che di Italia non ce n'è una sola, non ce n'era una sola.
Ecco, Tommaso,
e tirava fuori delle emozioni.
La tua descrizione credo che sia molto, molto dettagliata e molti ascoltatori potranno rivedere tante di queste cose. Mi viene da dire, così per concludere la nostra bella riflessione, che non so nemmeno se è un derby Italia-Svizzera o addirittura Italia-Canton Ticino. Tu come la vedi? Cioè, adesso, a distanza anche di un po' di anni, avendo elaborato tutti questi pensieri, qual è la questione aperta tra il Canton Ticino e l'Italia?
Allora, sì, la domanda è giusta, nel senso che io ho sempre pensato da lì via che fondamentalmente il derby esistesse soprattutto in Ticino, no? Che fosse il Ticino a sentire una sorta di, chiamiamola, ostentata superiorità che nascondeva una malcelata inferiorità. Poi però il primo di gennaio di quest'anno, lo sappiamo tutti, è accaduta questa tragedia a Grammontana, e da allora diciamo molti media italiani se ne stanno occupando, e se ne stanno occupando in vari modi. Adesso qui assolutamente non voglio fare generalizzazioni eccessive, un po' di generalizzazioni me le perdonerete, però sta succedendo qualche cosa che mi sta facendo pensare che il derby Ticino-Italia non sia l'unico, ma che esista anche un derby Italia-Svizzera. Perché se da una parte c'è stata una reazione molto bella, quindi l'apertura degli ospedali da parte dell'Italia e non solo, no? Diciamo, la messa a disposizione di impianti ospedalieri, medici, eccetera, per i feriti. Dall'altra parte c'è anche una sorta di attenzione molto, molto quasi accanita nei confronti di quello che è successo a Grammontana, o a Grammontana detto meglio. Cioè, sia nel bene, cioè io voglio dire, non apprezzo solo la sobrietà del giornalismo svizzero, ma mi sembra interessante che quello italiano che ha fatto in questi mesi comunque delle indagini stia aiutando la ricerca della verità, ma accanto a questo vedo che c'è comunque una sorta di, anche qui, emozionalità in esubero, diciamo, no? Ed è una cosa che mi ha colpito molto quando in particolare ci sono dei personaggi svizzeri o svizzero-italiani che vanno nelle trasmissioni televisive delle reti, appunto, Rai o reti Mediaset, e vengono, diciamo, maltrattati, no? Escono con le ossa un po' rotte. Questo, diciamo così, questo uso dell'ospite che arriva dalla Svizzera per sfogare le proprie emozionalità e non per cercare la verità, quando accade, non dico che accade sempre, ma quando accade, mi fa pensare appunto che il derby Italia-Svizzera esista. E allora ho pensato, e qui chiudo, ho pensato che ci potesse essere qualcosa sotto, mi ritorna in mente Massimo, e quindi lo rivedo dall'altra parte, cioè Massimo chi è? Massimo è qualcuno che fa parte di un processo, per esempio, di emigrazione, no? Che nel momento in cui alcuni italiani negli anni Ottanta portavano valigie di soldi e facevano crescere il sistema bancario svizzero, dall'altra parte c'era un'Italia che emigrava e che anche negli anni precedenti si era scontrata con leggi o possibili leggi stile quella famosa di Schwarzenbach, si è scontrata con leggi che impedivano il ricongiungimento familiare, si è scontrata con, e si scontra ancora oggi, con un certo tipo di retorica che usa i pendolari, usa i frontalieri, usa il lavoratore che si muove per denigrarlo e farne una valanga di voti. Cioè, diciamo, io non so se il derby Italia-Svizzera esista veramente, ripeto quello che dicevo all'inizio, però mi sembra che stiamo vivendo un periodo che mette in luce che alcune emozionalità represse, frustrate e anche rabbiose ci sono e continuano a fare male.
Allora, Tommaso, un'analisi molto molto approfondita. A proposito di derby, chissà che non ce ne sia uno davvero in ambito calcistico, perché ancora non si sa se l'Italia si qualificherà, però se si qualifica ci sarà occasione di tornare su questo argomento proprio con te, immagino, in Cappa e Spalla. Grazie mille per essere stato con noi, Tommaso Soldini.
Grazie a voi.
Con le Balentes a Manutenta siamo arrivati alle 18:36, quindi siamo arrivati all'appuntamento con la replica di Modem. K finisce qui, Sergio De Laurentiis vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro una buona continuazione.